Eccoci qua di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanã, nell'ultimissima parte. Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Ciao Marco, di nuovo, buon pomeriggio a tutti.
Stefano, specifichiamo un attimo, perché quella cosa che è arrivata così, scritta sì. In quella maniera, io non devo dire la verità, ero un attimo. Quello che è successo, riguarda questi giocatori che sono a rischio squalifica in Champions, e appunto Mbappé, Vinicius, Rudiger, per quello che hanno fatto al termine della partita di Champions League tra Atletico Madrid e Real Madrid. Quindi la UEFA è intervenuta spiegando di aver nominato un ispettore disciplinare per esaminare le accuse non specificate durante la partita degli ottavi di finale di Champions League del 12 marzo. E quindi i giocatori coinvolti, li abbiamo detto, per un comportamento indecente nei confronti appunto del pubblico di casa, prima e dopo il match andato in scena appunto al Metropolitano contro l'Atletico Madrid. Quindi vediamo quale sarà il... Adesso sarà l'ispettore che raccoglierà tutte le prove. L'accusa è quella di aver violato il regolamento disciplinare della UEFA. L'obiettivo dei Blancos adesso è quello di presentare delle argomentazioni convincenti per evitare delle sanzioni. Ancelotti corre il rischio di sfidare l'Arsenal ai quarti di Champions privo di Mbappé, Vinicius e Rudiger, i tre elementi che sono appunto monitorati. Ecco, questo
sono giocatori anche molto importanti.
Molto importanti, però ciò non toglie che poi bisogna avere anche un comportamento consono,
certo,
in caso di vittoria e di sconfitta, sempre nei confronti poi del pubblico. Dunque, ci sono i nostri ospiti. Intanto vado a dare il buon pomeriggio a mister Gianni De Biasi. Mister, buon pomeriggio, ben trovato.
Buon pomeriggio, mister.
Buon pomeriggio a voi e chi ci ascolta.
Grazie, mister. C'è anche collega amico Andrea Cocchi di Mediaset. Ciao Andrea, ben trovato.
Ciao Andrea.
Ciao a voi, ciao Gianni.
Ciao Andrea.
Mister, stavamo commentando questa news che è arrivata adesso con la specifica di questo comportamento che va monitorato. Non lascio anche a voi un commento se volete, però mi sembra giusto anche che ci sia un comportamento che sia sempre consono, no, durante una partita.
Anche francamente ho sentito l'ultima parte del tuo intervento, ho capito che c'è un'indagine della UEFA.
Sì, indagine della UEFA.
La UEFA è molto attenta a tutte queste situazioni che accadono sui campi di gioco, dagli atti a quanto si dice, oppure al pubblico, alle intemperanze o a tutte le manifestazioni che ci sono nel corso della partita. Credo che è una cosa da quale è difficile poter dare un giudizio. È chiaro che sul campo ognuno avrebbe la voglia di vedere sempre un comportamento leale e quant'altro, però ci sono i momenti in cui si va sopra le righe per tutta una serie di situazioni, per la pressione che c'è, per la partita come è andata, quindi mi astengo da dare dei giudizi.
È vero che sì, no, poi queste sono partite molto sentite, sono dei derby molto accesi, poi c'era la Champions, l'eliminazione, però ciò non toglie, cioè un conto magari qualche...
No, però l'UEFA, cioè, l'ultima cosa che tu hai letto, l'indagine, sì, che diceva anche il mister, cioè molto attenta a questo concetto di rispetto, no? Contro ogni forma di razzismo, la lealtà sportiva, cioè andare sotto gli avversari, non va bene, cioè, chi sbaglia paga. Poi può succedere, come giustamente ha detto De Biasi, che anche se non sei razzista ti parte una parola di troppo e paghi eccessivamente. Cioè, voglio dire, poi alla fine non è tanto l'intenzione, ma quello che dici, devi stare attento. Quindi ci sono delle norme, ci sono delle squalifiche più o meno, no, lunghe. Se fai insulti razzisti rischi 8 giornate, anche se poi dici ti scappa durante una partita, perché poi c'hai...
Ma c'è la natura di questa inchiesta, giusto per avere un'idea?
No, perché praticamente al termine della partita, mister, alcuni di questi giocatori hanno effettuato dei gesti poco carini nei confronti praticamente del pubblico presente. Io leggo qui...
In particolare ovviamente mi è sfuggito, sì, ma credo che si è sfuggito ai più, perché io mi...
Mbappé si sarebbe toccato, io leggo quello che c'è scritto, Mbappé si sarebbe toccato i genitali rivolgendosi al pubblico, e questa cosa insomma,
un bel gesto simpatico.
In passato l'hanno fatto anche altri, ma questo non vuol dire che se qualcuno l'ha fatto in passato ha sbagliato, bisogna continuare a sbagliare.
No,
insomma,
chi sbaglia paga, ma molto, guarda, senza far morali.
Sì,
c'è una cosa, ci sono la multa, fai l'infrazione, paghi in base a quello che è, basta.
Sì, sì, sì.
Se fai un insulto razzista ti danno 8 giornate, se fai una cosa del genere ti danno 2 giornate, che ne so, 3 giornate, va, sì, via. Sì, sì. se litighi con l'arbitro.
Poi Andrea, correggimi se sbaglio, vengo da te, mi ricordo che al termine della partita Ancelotti cercava di portare via qualche giocatore, quindi aveva capito che c'era un'aria un po' strana, no?
Mi ricordo. Guarda, io ti posso dire, non so nello specifico cosa abbiano fatto loro tre, però ti posso assicurare, ho visto la partita, ho visto quel poco di post partita che hanno continuato a trasmettere prima, sì, ovviamente di andare via dal collegamento con Madrid, e oggettivamente il comportamento di molti giocatori del Real nei confronti dei tifosi dell'Atletico, questo se volete riandare a vedere le immagini,
sì, sì, è vero, vero,
rendete conto, è stato francamente eccessivo e inaccettabile. Cioè, io capisco che è un derby, io capisco le tensioni, io capisco la città, io capisco tutto quello che vuoi, vinci una cioè passi il turno in una partita così importante in quel modo, poi i rigori eccetera, poi lasciamo perdere anche la modalità, e dopodiché reagisci in quel modo lì nei confronti dei tifosi, torni nello spogliatoio e festeggi, cioè c'è anche un minimo,
sì, sì,
di...
Sì. No, tra l'altro io aggiungo a questo che...
rispetto, è il rispetto.
Sì, no, questo aggiungo a quello che tu hai detto e poi passiamo a un altro argomento, aggiungo soltanto che mi ricordo benissimo che raccontavano di Ancelotti che è entrato subito in campo e cercava in qualche maniera di portare via qualcuno, di calmare qualche giocatore che aveva immediatamente... Un allenatore capisce subito anche, no? Mister... Credo che voi dalla panchina capite subito quello che va sopra le righe, no? Quindi in quel momento cercate...
A volte non arrivi in tempo a fermare
esatto.
Qua, è il problema. Però, quella fa parte un po' della personalità di molti calciatori che potrebbero avere, siccome sono degli esempi, dovrebbero essere degli esempi, e questi sicuramente con gesti di questo tipo sicuramente non sono degli esempi da seguire per i più giovani.
Voglio andare un attimo al campo, voglio chiedermi un paio di cose a tutti voi qui presenti. Allora voglio andare un attimo all'Inter, perché non ci sarà Lautaro Martinez nella prossima partita, deve recuperare un po' questo problema, a fianco a Thuram. Mi dite tra i tre quale potrebbe essere la migliore scelta che può fare Inzaghi in questo momento? Taremi, Arnautovic, Correa?
Allora, Taremi ha certificato la qualificazione dell'Iran con una doppietta contro lo Uzbekistan. Nazionale sta facendo quello che ha sempre fatto, quindi la differenza con l'Inter fatica. Ora, dei tre, Arnautovic, Correa e Taremi, secondo me Inzaghi schiererà quello più in forma. E non è detto che dopo questa sosta possa essere Correa o l'Arnautovic di turno. Però insomma, più per Taremi e Correa, poi magari ci sorprende e fa giocare Arnautovic e Lautaro. Per un discorso proprio di caratteristiche.
Mister, quale sarebbe più appropriato come spalla di Thuram?
Beh, difficile dirlo. Difficile dirlo perché bisogna conoscere un po' qual è la situazione fisica dal punto di vista anche della carica interna che ognuno dei calciatori ha. È chiaro che ci fosse Lautaro ci sarebbero meno problemi, magari sfruttare adesso il periodo positivo di Taremi con questa doppietta magari potrebbe trovare nuova linfa, nuove energie per poter fare una prestazione di alto livello.
Andrea Cocchi?
Allora, guarda, se fosse il Correa di Verona, ma si è visto soltanto in quella partita lì, direi Correa, cioè quello della partita della vittoria dell'Inter a Verona di questa stagione. Tra l'altro le caratteristiche anche di che non hanno altri attaccanti in quella rosa, anche di fare da collegamento col centrocampo eccetera, però visto che appunto non si è praticamente visto mai, io penso che alla fine di solito quando deve sostituire uno dei due titolarissimi ha puntato quest'anno soprattutto su Arnautovic, che comunque, bene o male, al di là delle critiche e tutto, qualcosa ha fatto, insomma, ha anche segnato gol importanti. Quindi credo che potrebbe scegliere Arnautovic
con... Sì, vediamo, perché poi insomma c'è chi dà in vantaggio Correa, c'è chi dà invece Taremi come possibilità alternativa. Insomma...
Sai, adesso prima Zielinski aveva dato cenni di vita, poi prima dell'infortunio. Taremi e Zielinski hanno molto deluso, penso al lavoro di Inzaghi, bisogna riabilitarlo, perché voglio dire, non dico che hanno toppato la stagione Taremi e Zielinski, ma quasi poco ci manca.
Taremi ogni volta, cioè ma ci si aspettava qualche golletto in più da Taremi.
Tutti e due hanno dato un contributo inferiore a quelle attese, sì, no? Sì, le aspettative. Sì,
decisamente.
Devo dire che l'Inter sta ancora lì, Pensa che il lavoro che ha fatto l'allenatore. Perché qui abbiamo un grande allenatore come Gianni De Biasi, sa benissimo che tu pensi, prevedi, metti, no? Potenzialmente un rendimento tipo Taremi e Zielinski, poi per un motivo o per un altro non rendono come avresti voluto, avresti potuto prenderti da questi due e e neanche il Correa della situazione, che a Verona mi ricordo fece una partita d'andata strepitosa.
Sì, sì.
Sembrava ormai margini.
Un giocatore che sia spazio, sia
esatto, secondo me
ripartenza veloce
sui campi asciutti in primavera, si sta bene fisicamente. Claro. Un fattore,
No, tecnicamente Mister è un giocatore che insomma non gli mancano i numeri, però pure lui si è un po' perso.
È chiaro che non è che sia stato impiegato tantissimo in questa stagione, è chiaro che Inzaghi cercherà di soppesare un po' anche quelle che sono le fatiche, perché oggi comincia anche a soppesare questa, perché in poche partite ti giochi una stagione su tre fronti, tra parentesi, Champions, campionato e Coppa Italia. Credo che tutto sommato il Milan e l'Inter debba fare grande attenzione alla ripartizione dei carichi di lavoro sui vari calciatori. È chiaro che lui li vede tutti i giorni, ne conosce vita, morte, miracoli, quindi sa quali sono le al monitoraggio giornaliero, e poi li vedi in faccia, il linguaggio del corpo ti dice quando uno è pronto, quando invece uno è lì che...
Però relativamente alla partita con l'Udinese forse Andrea ha ragione, mister, cioè nel senso che Arnautovic potrebbe essere quello, no?
Potrebbe essere Arnautovic, perché ha inventiva, perché ha delle qualità, però gioca pochissimo, tendenzialmente se sbaglia la prima palla comincia a pensare alla palla che ha sbagliato, mi dà almeno quell'idea lì, quindi è un giocatore che credo che chi meglio di Simone
sicuramente
la scelta più idonea al tuo scopo.
Andrea, voglio andare invece alla partita del Napoli contro il Milan. Ti aspetti, siccome si è discusso molto in questa settimana, anche noi qui qualche giorno abbiamo un po' cercato di capire, siccome rientra Anghissà, rientra Neres a disposizione di Conte, ti aspetti più un Napoli con il ritorno al 4-3-3 oppure 3-5-2, che comunque gli ha dato dei risultati? È vero che statisticamente Napoli ha ottenuto più vittorie col 4-3-3, quindi più punti con quel modulo, però in questo momento, visto che tu avevi acquisito alcune certezze, diciamo, in questo periodo senza Anghissà e Neres, ti aspetti un ritorno al 4-3-3 per affrontare il Milan oppure proseguire col 3-5-2?
Ma guarda, io a parte il fatto che credo che, meno male che era un allenatore integralista Conte, perché quest'anno veramente li ha cambiati tutti ed ha provati tutti, giustamente, visti i problemi, infortuni e cessioni anche a sorpresa. Se Neres sta bene, io credo che la sua idea di giocare in quel modo con due esterni, Lukaku e McTominay, che viene dentro, perché poi spesso e volentieri se si vede il Napoli, soprattutto guardando la fase difensiva, ogni tanto difende proprio con i quattro che sono lì a coprire tutto il campo orizzontalmente, a volte. Però ecco, i principi di gioco, che lui giochi a tre, a quattro, che giochi con tre punte o con due, sono quelli, cioè sfruttare le sponde di Lukaku, gli inserimenti di centrocampisti, che poi in quello sono bravissimi, perché sia lo scozzese che lo stesso Anghissà sono giocatori da quel punto di vista straordinari. Più si è anche ha utilizzato anche situazioni che lui non aveva mai provato, tipo fare entrare i terzini dentro il campo, addirittura Lorenzo spesso ha fatto la mezzala quest'anno, no? In fase offensiva si vedevano delle soluzioni, delle situazioni che non... Io credo che appunto lui punterà sui principi su cui è sempre puntato quest'anno, ma se Neres sta bene ed è in condizioni, in grado, penso che alla fine frutti gli esterni, tutti gli esterni che può avere.
Mister, rigiro la domanda anche a mister De Biasi e aggiungo solo questo. Mister, poi prima diceva Andrea, no? Meno male che qualcuno definiva Conte come integralista, invece quest'anno ha dimostrato. Ecco, io credo, mi risponda lei perché insomma fa l'allenatore, è una forza per un allenatore la capacità di cambiare modulo, perché spesso noi vediamo degli allenatori che partono con quel sistema e vanno avanti sempre così e difficilmente cambiano, però c'è qualche allenatore che ecco, ci fa vedere delle diversità, cambi in corsa, anche cambi quando ci sono degli infortuni. Ecco, è un vantaggio oppure diciamo bisogna avere dei giocatori per fare questo? Com'è la storia qui? Perché spesso se ne parla, ecco.
No, io credo che sia un must e non certamente una minus valenza da parte dell'impiego di un sistema di gioco diverso, anche se oggi i sistemi di gioco sono discretamente fluidi e quindi oggi è più si lavora sui concetti di fase difensiva e fase offensiva e non rientri più una volta che perdi la palla in attacco, riattacchi immediatamente alto per non dare la possibilità di riorganizzarsi alla squadra avversaria. Credo che tutti questi concetti passano, al di là che poi uno dall'alto veda 4-3-3, 4-5-1 o 3-5-2, non so, sono un po' mezze verità, perché secondo me quello che conta è quello che hai in testa e qual è l'obiettivo che ti sei prefisso prima della partita. Hai studiato l'avversario, sai che puoi andare a prendere quel giocatore lì perché ha più difficoltà nell'uscita, sai che se la palla viaggia alta e deve essere controllata l'avversario ci mette più tempo per metterla giù, quindi è il momento buono per andare a fare una pressione alta. Sono mille le cose. Io credo che i numeri lasciano un po' il tempo che trovano. Le idee e come invece perseguire un risultato credo che facciano un po' la differenza.
Stefano?
Non sono d'accordo. Che poi tanto voglio dire, ti ritrovi sul campo, indipendentemente dal sistema che sceglie, può scegliere l'allenatore, trovi delle empatie.
Il sistema sulla lavagna sta fermo, il campo si muove.
La risposta di un allenatore, la risposta, insomma, io credo che Gianni, insomma, voglio dire, nella sua carriera lavori e aspetti la risposta da parte dei giocatori. Se non è negativa, se è positiva, poi là. C'è c'è un convincimento generale che poi fa sì che le cose vadano in un certo modo e vadano bene, se no altrimenti devi essere bravo ad apportare modifiche.
Certo, però venendo al caso del Napoli, recuperando questi due giocatori, se come diceva Andrea prima, l'allenatore che magari lì ha delle maggiori certezze torna a quel sistema di gioco, perché tanto voi dite tutti così, voi allenatori che sono numeri, però alla fine quando vedi le partite c'è un'identificazione in un vestito tattico dell'allenatore.
Sì, non dico che non ci sia, ma non c'è questa rigidità di mantenere le posizioni. Prima accennava Andrea. Vedi oggi come si chiama il capitano del Napoli, non mi viene il nome, il capitano del Napoli
Di Lorenzo
che entra nel centrocampo, cosa che faceva Guardiola con il Manchester City in prima battuta, lo faceva prima al Barcellona. Sono tutti accorgimenti che tu studi e prepari in allenamento. Ci sono delle strade che uno cerca di percorrere in base un po' anche alle caratteristiche dei giocatori che hai a disposizione, perché non sempre devi precucinare il pasto lo devi fare con gli ingredienti che hai a disposizione, con i giocatori, con le abilità e con le qualità che hanno questi calciatori, altrimenti viene fuori tutta una cosa stereotipata che non ha un significato e spesso volentieri non riesci a dare un giusto valore al singolo nell'interpretazione del gioco di squadra. Questo secondo me è che fa la differenza. Poi se te lo dice Conte, vai tranquillo che lo fanno a manetta, perché ci credono, perché sono super convinti della bontà dei suggerimenti e delle proposte che propone.
Sì, assolutamente. Posso...
Un bravo allenatore è quello che fa le cose giuste per un calciatore. Che cosa significa? Significa che deve fare delle cose che il giocatore ritiene più o meno, diciamo, logiche. E allora è il momento in cui parte tutto il resto. Che io credo che sia questo il ruolo dell'allenatore principale, indipendentemente che ti piaccia giocare a 3, a 4, 4-4-2, eccetera, eccetera. Il giocatore aspetta, vediamo un po' se fa una cosa, cioè siamo questi. Se mette Marco là o mette a fare le cose giuste, se stai zitto. E anche chi non gioca non fiata, perché dice questo è bravo.
Guarda che giocatore.
E alla fine ti viene dietro. Se no. Questo è un fesso, ci mettiamo un anno, un anno e mezzo.
Ti pesano subito,
ti danno disponibilità, però poi finisce la corsa, perché poi se ti incaponisci, anche se sei bravo, dico guarda sei bravo, però mazza quanto sei testardo, insomma, voglio dire, no, diventa faticoso, poi i risultati non arrivano. C'è l'impegno da parte della squadra, però è un bel rapporto quello tra allenatori e calciatori, poi i calciatori ti pesano subito, Gianni lo è stato. Ed è stato anche allenatore, capisce queste dinamiche. o no, mister, correggimi se sbaglio.
Lo dicevi bene, stavo intervenendo prima stupidamente, stavo dicendo che il giocatore ti annusa immediatamente del tuo sapere, di cioè, come ti poni all'interno del gruppo, quali sono gli obiettivi che ti proponi nel brevissimo tempo, specialmente se subentri, se parti dall'inizio. Ti annusa subito e ti valuta e capisce quanto tu possa essere importante per lui o quanto tu non hai bene chiaro cosa vuoi proporre e cosa vuoi tirare fuori da quel gruppo lì. Lo capisci immediatamente.
Andrea, prima di salutarvi e di chiudere, ti chiedo una cosa: è stato anche questo un motivo di questi giorni di confronto. La panchina d'oro Inzaghi, sei d'accordo o l'avresti data l'anno scorso per quanto riguarda l'economia del campionato a qualcun altro?
Sì, si tende sempre a darla a chi vince il campionato, che francamente mi sembra anche un po' una cosa scontata, quasi di pigrizia mentale. Io ho sentito un'intervista a Sarri che diceva che sì, valeva per l'anno 2023-2024, e io ho votato Thiago Motta, perché Thiago Motta nel 23-24 col Bologna sono dato qualcosa di importante, quindi forse questo, però cioè, oggettivamente anche Inzaghi ha fatto qualcosa di importante.
Inzaghi ha vinto lo scudetto anche dominando, tra l'altro,
soprattutto già l'anno prima, arrivando in finale di Champions, insomma, è riuscito a dare a questa squadra un gioco, una quadratura che oggettivamente ha pochi confronti, perché oggettivamente l'Inter, al di là della rosa, che comunque, come avete detto anche voi, ci si aspettava molto di più anche da giocatori come Frattesi, Taremi, Zielinski, eccetera, comunque sia è un'ottima rosa. Resta il fatto che chiunque entri gioca come il titolare, a parte i casi che ho citato prima, quindi c'è un'organizzazione, c'è qualcosa di ormai a cui il gruppo si è completamente assuefatto.
Andrea Sarri, te lo aspetti il prossimo anno dove?
È difficile capirlo, sai, lui è uno che comincia anche a trovarsi poco bene in questo calcio in cui non c'è molto spazio per allenare. Per cui una squadra che fa le coppe, lui l'ha sempre sofferta tantissimo per questo motivo qui. Anche se col Napoli ha fatto le coppe e poi ha fatto benissimo. Però lui, se avesse una situazione tipo l'Empoli, come gli è successo, è dal meglio. Si può lavorare bene.
Sai che la penso come te, che sia, adesso non voglio usare un termine sbagliato, però ecco, come se non sia più dentro questo tempo. Magari si dovrà modernizzare,
è tanto quello. Secondo me è proprio la natura di Sarri. Cioè, come ha detto giustamente Andrea, Sarri piace allenare la squadra da tutta la settimana.
Non puoi allenare una grande squadra.
Bravo, allora magari in provino lui può anche allenare, perché gli manca, evidentemente. Però se si circoscrive un po' la sua carriera, cioè non può pretendere grandi piazze, ecco, a meno che all'estero non ci sia una motivazione forte, non so, in Portogallo piuttosto che in Spagna, qualcosa.
Certo.
Però secondo me non è che è un limite, noi lo vediamo come un limite di Sarri, ma è nel suo carattere, è un carattere così, insomma Sarri è questo,
sì.
E gli piacerebbe, come ha detto Andrea, siccome è una natura di campo, gli piace allenare la squadra e farlo per tutta la settimana secondo i suoi criteri,
è così difficile. Metodologie. Nel senso, se uno ha tanti impegni non si riesce ad allenare?
È impossibile allenare come uno pensa di poter farlo dal martedì alla domenica.
Però è bello avere tanti impegni, miss.
Sì, no, è bellissimo. Difatti credo che sia anche ti ponga un sacco di entusiasmo in chi lavora con te.
Ma io volevo dire, Gianni, che Sarri preferisce la doppia seduta il mercoledì a una Coppa Europea, ecco, no? Questo proprio per la sua...
Lo capisco, è chiaro che se vuoi ambire a...
Sì, certo,
certe piazze
è pazzesco, ma è così.
In Italia o in Portogallo o in Spagna hai gli stessi impegni, certo. I problemi nascono... E poi se avevi il Napoli quest'anno magari potevi stare tranquillo, perché preparavi la settimana,
certo.
Tranquillo.
Mister, c'è qualche chiamata in vista per lei? O qualcosa si è mosso?
Guarda,
niente?
Non lo so. No, ho avuto un po' di proposte all'estero in situazioni un po' strane, quindi ho preferito stare fermo.
In Italia niente, nemmeno Palermo, così la butto lì, niente.
No, zero.
Ma tra una B e una nazionale straniera preferirebbe tornare o no, per dire una serie, non lo so.
Tra una serie B e
vincere.
La Spagna preferirei la Spagna come nazionale, esatto. No, scherzo. Se non me la danno, la prenderei volentieri.
Ministro, ne facciamo un in bocca al lupo, naturalmente la ringraziamo per essere stato con noi e a presto, insomma.
Grazie, un saluto a tutti.
Un saluto a Gianni De Biasi. Andrea, un saluto anche a te, ci sentiamo ciao, presto Andrea. E buon proseguimento, buon lavoro.
Ciao
Andrea.
Grazie. Ciao.
Allora, siamo arrivati al termine, caro Stefano, una volata anche oggi.
A domani.
Dobbiamo però dire una cosa, vi lasciamo ad A Tutta C. Per un problema, mandiamo un abbraccio, non ci sarà Guelfi e Ghibellini questa sera dalle 18 alle 20. Insomma, però tornerà presto. Quindi vi lasciamo A Tutta C. Io e Stefano torniamo puntualmente domani per la puntata di venerdì, sì, con tutti gli amici, col Giro dei Campi.
È vero, il Giro dei Campi.
Va bene, ciao a tutti! Ciao.